19 di aprile, siamo in municipio e diamo inizio alla prima commissione per parlare del rendiconto della gestione 2017. Sono presenti la dottoressa Mussini, io il presidente Giulio Olivetti, Mauro Fabbri e Martinelli Riccardo, perché mi veniva a dire Marco, e Riccardo è assente, il consigliere D'Elia.
Esatto.
Ok, lasciamo la parola, immagino, insomma, a Fabri o alla dottoressa Mussini.
Così, passo direttamente la parola alla dottoressa Mussini e seguiremo la traccia della relazione sulla gestione.
Sì.
Buonasera a tutti. Allora, il rendiconto è un adempimento che alla fine richiede di produrre tutta una serie di documenti abbastanza complessi e abbastanza lunghi anche. Anche la relazione della giunta sulla gestione è abbastanza corposa perché comunque racconta un po' tutte le varie sezioni del bilancio. Io adesso proverò a scorrerla abbastanza velocemente, fermandomi solo sui punti un po' più importanti. Magari leggendo i numeri, arrotondando le migliaia in modo da essere leggermente più veloce e più chiara. Mi soffermo un attimo magari sulla pagina 7, dove c'è un po' un riassunto di quello che è stato il bilancio del 2017 e poi dopo procedo. Allora, adesso parto da pagina 7. Pagina 7 c'è un riassunto diciamo di ciò che è stato un po' il bilancio 2017. Allora, il risultato finanziario positivo, quindi l'avanzo dell'esercizio 2017, è pari a 5.115.000. Gli elementi salienti della gestione 2017 sono: quadro normativo della fiscalità locale, IMU, TASI e TARI sono rimaste invariate rispetto all'anno 2016. Il fondo di solidarietà comunale nel 2017 è stato ridotto rispetto al 2016 di circa 118.000 euro. Abbiamo avuto dei trasferimenti compensativi per IMU immobili inagibili annualità 2015-2016 che sono stati accertati per circa 2.302.000 euro. Tali entrate hanno finanziato la parte investimenti per circa 669.000 euro. La TARI è il terzo anno che è stata istituita la tariffa puntuale di con natura corrispettiva ed è gestita da AIMAC. Gli investimenti 2017 si possono ricondurre a circa 2.028.000 euro finanziati dalla Regione, oltre a 1.925.000 euro che sono stati gli accertamenti che sono stati cancellati dal bilancio 2017 con i rispettivi impegni di pari importo e reimputati negli esercizi 2018 e 2019. Questo è, diciamo, il riaccertamento dei residui con l'armonizzazione contabile che ci permette di cancellare accertamenti e impegni di pari importo e riportare negli esercizi successivi se le prestazioni non sono state eseguite. Quindi avevamo questi importi, soprattutto questi sono legati alle opere per il sisma. Quindi le prestazioni non erano state fatte, invece di conservare dei residui li abbiamo cancellati e riscritti. Tra l'altro per il Comune di Novi è il primo anno che facciamo questo tipo di manovra di reimputazione completa delle entrate e della spesa.
C'è una variazione di esigibilità.
Sì, però ho riscritto tutto. Praticamente nel bilancio 2017 non si vedono più. Cioè nel bilancio 2017 sono rimasti nell'assestato ma sono spariti dall'accertato e dall'impegnato. 1.925.000.
Quindi questi sono quelli che non sono girati a fondo.
Esatto. E poi interventi inerenti alla ricostruzione iscritti nel 2017 finanziati da IMU immobili inagibili 2015-2016 circa 201.000 euro. La differenza tra i 669 e i 201.000 euro sono praticamente i immobili inagibili che sono andati a sostituire le fonti di investimenti effettuati negli anni precedenti, 2016-2015. Altri interventi e spese in conto capitali per circa 276.000 euro finanziate da risorse proprie d'avanzo. Spese in conto capitale finanziati da fondo pluriennale vincolato proveniente da esercizi precedenti pari a circa 714.000 euro. Viene rispettato il pareggio di bilancio avendo per 757.000 euro positivi e avendo effettuato una cessione di spazi al patto nazionale per euro 2.800.000. Questi spazi verranno restituiti nei due esercizi successivi e questo ci porterà ci darà nei prossimi due anni, quindi nel 2018 e 2019, la possibilità di applicare più avanzo. Questo è un meccanismo tecnico che ci blocca, diciamo, l'applicazione dell'avanzo se non abbiamo abbastanza spazi. Non sono stati contratti nuovi mutui. Inoltre l'ente si è avvalso anche nel 2017 della facoltà di sospendere il pagamento dei mutui cassa depositi e prestiti che sono stati sospesi a seguito del sisma 2012 e anche gli anni passati. Invece sono state sempre, sia nel 2017 ma anche negli anni precedenti, restituite le rate mutui BOC, che non sono mai appunto stati sospesi. L'indebitamento è sceso del 9% rispetto all'anno precedente e quindi, nonostante non si siano pagate le rate dei mutui cassa depositi e prestiti, l'indebitamento è sceso del 9% rispetto all'anno precedente. Il fondo cassa finale, allora il fondo cassa iniziale nel 2017 era pari a 3.036.000, il fondo cassa al 31/12 4.074.000, quindi abbiamo una cassa abbastanza alta. Abbiamo quindi residui, una cassa di 4.074, residui attivi per 3.577.000, residui passivi per 1.744, poi fondo pluriennale vincolato di parte corrente 91.000, fondo pluriennale vincolato spese di parte investimenti 699.000 euro. Poi l'avanzo, le varie parti accantonate e vincolate dell'avanzo lo vediamo nelle pagine successive in cui è descritto in modo un po' più dettagliato.
Ma l'FPV di parte corrente?
L'FPV di parte corrente finanzia le spese del personale per quelle del non il rinnovo contrattuale, ma la parte variabile della produttività, accessorio. Il salario accessorio che viene comunque definito l'anno successivo. In più abbiamo finanzia e alcuni piccoli importi di spese legali. Di spese legali.
Sì, ok.
Solo quello, sia in entrata che in spesa. Sia in entrata che in uscita, l'FPV nella parte corrente è stato utilizzato solo per queste tipologie di spesa. A pagina 10 si vede il totale dell'FPV, che quello che proviene dall'esercizio 2016, quindi in entrata nel 2017, pari a 860.000 euro, e quello invece che dal 2017 va negli anni successivi, in particolare nel 2018, ma qualcosa anche del 2019, pari a 791.000 euro. Due parole solo su questo, che cos'è questo FPV. Allora, l'FPV entrata sono spese che erano iscritte soprattutto in parte investimenti, quindi opere iscritte nella parte investimenti, che non sono state effettivamente eseguite nel 2017. Quindi è stata approvata la determina a contrattare o è stata espletata la gara, però a volte sono stati affidati gli interventi, a volte no, però i lavori non sono stati eseguiti e pertanto sempre l'armonizzazione ci chiede di riportarli gli anni successivi e comunque gli anni in cui sono esigibili, l'anno in cui la spesa diventa esigibile. Quindi per questo abbiamo questo meccanismo di questo fondo che ci permette nel 2017, ci ha permesso di finanziare un'entrata, che ci ha permesso di finanziare la spesa che abbiamo dovuto riportare sul 2017. La stessa operazione l'abbiamo fatta anche riportando, come dicevo, quasi tutto nel 2018, ma qualcosa anche nel 2019. E poi abbiamo i risultati di parte, abbiamo i risultati di parte investimenti e di parte corrente, perché comunque gli equilibri di bilancio che sono sia complessivi ma anche suddivisi tra parte corrente e parte investimenti ci danno poi i rispettivi avanzi. E a pagina 11 vediamo che la parte corrente di competenza dell'anno ci dà un avanzo di circa 927.000 euro. Sui residui si ha un importo negativo di meno 36.000 euro, ma anche questo è dovuto all'armonizzazione, perché erano state conservate sui residui delle entrate degli anni passati, quando le relative, soprattutto anche legate al sisma, le relative spese erano portate avanti in competenza con l'FPV. Quindi sì, no, cioè c'è una parte negativa che magari anni precedenti non succedeva mai, proprio per questa non più corrispondenza tra entrate e spesa sui residui. Il totale della parte investimenti ci dà un avanzo di investimenti pari a 891.000 euro. La parte corrente invece, che si trova il risultato pagina 12, ha un avanzo di competenza pari a 2.338.000 e sui residui 20.000 euro, con un totale di avanzo prodotto dalla parte corrente di 2.358.000. Complessivamente si ha un avanzo prodotto nell'anno tra competenze e residui di 3.249.000 euro. Poi nel 2017 non era stato applicato avanzo per 1.865.000 euro. All'interno di quell'avanzo, all'interno di quell'importo, sono comunque ricompresi anche tutti gli accantonamenti che non si possono applicare. Pertanto alla fine questo comporta che il risultato di amministrazione 2017 pari esattamente a 5.515.662,89.
Questo è come... Ti posso chiedere una cosa? Dov'è il riepilogo generale del bilancio? È negli allegati? Sai, il prospetto del riepilogo è
quello allegato,
è qua dentro?
No, la prima pagina dell'allegato è quello che mi chiedi, la prima pagina dell'allegato B, questo intendi? Okay. Il risultato
di amministrazione, poi c'è il riepilogo generale dove si vede l'avanzo di competenza.
Eh sì, allora è l'ultima, no, devi guardare l'allegato A, quell'altro che avevi prima in mano.
Cioè il rendiconto.
Il rendiconto sono le penultime pagine. Deve essere il penultimo prospetto.
Oh, trovato, grazie. Perché io mi oriento con questo qua, scusi.
E adesso magari lo faccio vedere questo.
Questo è.
Questo qua. Okay. Allora, qui abbiamo due grafici, dove uno ci dà appunto l'avanzo da dove si è formato, quindi il 36% viene dagli anni precedenti, 47% dalla parte corrente, il 17% dalla parte in conto capitale. Dopodiché invece come viene destinato questo avanzo che abbiamo? Una parte, il 15%, è accantonata. Un'altra parte, il 35%, è vincolata e il 12% è destinata agli investimenti, genericamente agli investimenti, il 38% è parte disponibile avanzo libero. Poi vedremo che all'interno di quello c'è anche la quota degli immobili inagibili. Allora, i fondi accantonati sono un importo abbastanza importante, pari a circa 745.000 euro. Di cui la parte più grossa è quella del fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 702.000 euro circa, che è soprattutto, allora noi avevamo già un fondo crediti di dubbia esigibilità che proveniva dal consuntivo del 2016, A questo abbiamo aggiunto il fondo crediti di esigibilità che era iscritto bilancio 2017 pari a 113.000 euro, e poi abbiamo anche, comunque a pagina 38 dovrebbe essere, abbiamo anche effettuato un'integrazione perché facendo una verifica sui residui non era abbiamo ritenuto che fosse necessario fare appunto questa integrazione per 102.000 euro. Pagina 38 abbiamo il dettaglio del fondo crediti di esigibilità. Quello che proveniva dal 2016 era circa 487.000 euro. Abbiamo integrato la parte che era iscritta a bilancio, 113, più altri 102.000 euro, totale 702.000 euro, con residui attivi sia soprattutto che provengono dalle entrate tributarie per 834.000 euro. Residui attivi vuol dire che sono avvisi ICI, IMU e TASI non incassati, emessi e non incassati. Quindi complessivamente, a fronte di residui attivi pari a 885.000 euro, abbiamo un accantonamento al fondo crediti di esigibilità di 702.000 euro. E preciso che è stato fatto anche un'operazione diversa su gli avvisi emessi relativi a fallimenti, aziende in fallimento concordato, o meglio in questo caso concordato preventivo, dove l'accantonamento è stato portato a una percentuale del 100%. Probabilmente ci sarà una maggiore probabilità, c'è una piccola probabilità di riscossione, però in via precauzionale è stato portato a questa percentuale. Pertanto, il bilancio è in sicurezza sotto questo punto di vista. Poi, tornando sempre ai fondi accantonati, abbiamo 16.000 euro per il fondo contenzioso.
Ci sono delle cause in corso?
Ci sono due cause in corso abbastanza vecchie, una relativa all'urbanistica e una relativa agli affari generali, e quindi in via precauzionale nel caso si dovesse comunque pagare l'avvocato della controparte. Avevamo già accantonato 6.000 euro, abbiamo integrato con altri 10 per la causa dell'urbanistica.
Quindi sono queste due cause?
Sono solo queste due, sì. Poi abbiamo altri accantonamenti pari a circa 26.000 euro, di cui 11.000 euro per passività franchigie e assicurative, passività potenziali per franchigie assicurative, 1.300 euro per indennità di fine mandato anno 2017 del sindaco e 14.234.000 euro per il rinnovo contrattuale nazionale del personale dipendente riferito all'anno 2017. Quindi questi sono finiti nell'accantonamento.
Quindi sono una parte accantonata.
Esatto.
Perché col fatto che l'accordo in realtà è stato sottoscritto poteva andare anche nella parte vincolata. Perché derivava già da vincoli, dato che c'è una norma.
Però gli enti pubblici entro il 2017 non l'avevano sottoscritto.
C'è stata la legge sottoscritta.
La legge, sì.
Sì,
legge,
cioè non, sì. Cioè non è stato sottoscritto legge, il contratto collettivo nazionale.
Però noi l'abbiamo comunque conservato. Conservato in accantonamento anche la quota del 2018, ce l'abbiamo ancora accantonata a bilancio in altri fondi accantonata.
I fondi rischi non ne avete messi?
No, per le società partecipate no, perché non hanno comunque delle perdite.
Aspetta, perdite su società partecipate c'è, no? Sono 11.000 euro, no?
No,
è zero, scusa, perché no, di qualche rischiosità non ce ne sono.
No, non abbiamo ritenuto.
Cioè la rischiosità che hai sono queste. Le passività.
Sì, sì, sono le franchigie assicurative che già nel 2017 abbiamo applicato comunque qua una quota piccola al bilancio.
Deduzioni non ne abbiamo.
No, non abbiamo. Non abbiamo altro. Quindi sono le uniche tipologie che.
Cioè, nel senso. sì, perché questo ti consente di avere più.
Sì,
cioè non avendo fattori di rischiosità, sei, hai più avanzo da poter utilizzare per spese.
Sì, sì. Sì, anche e soprattutto per le, non dovendo accantonare per le società. Questo sì, ci aiuta molto. Poi abbiamo la parte vincolata che è pari a circa 1.776, di cui 23.000 sono, è un importo insomma, che è vincolato già da qualche anno per una quota da destinare, era una quota del 10% di risorse nette ricavabili che sono state ricavate dalla vendita di patrimonio immobiliare che sono da destinare all'estinzione anticipata dei debiti dell'ente. Poi abbiamo 682.000 euro di trasferimenti, di entrate da trasferimenti che non sono state diciamo utilizzate per le rispettive spese e opere. Esatto, in particolar modo 679.000 euro sono trasferimenti dalla regione per il sisma 2012. Poi abbiamo un piccolo importo derivante da un vecchio, da vecchi mutui pari a 17.000 euro. E poi 1.053.000 di vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Qui abbiamo ricomprese anche le donazioni e ricomprese anche il rimborso assicurativo. Poi, e poi comunque tutti i vincoli, se guardate la tabella che inizia pagina 15 e termina pagina 18, sono dettagliati. Questo è il massimo dettaglio che possediamo, che abbiamo comunque riportato. E parte anche storico, perché parte dall'avanzo del 2016 e racconta un po' come si è mosso, come cioè l'avanzo che è stato applicato nel 2017, quello presunto, quello svincolato, insomma racconta un po' la storia. La parte destinata agli investimenti è esattamente pari a 636.962,06. La parte invece disponibile, l'avanzo libero, è pari a 1.956.602,85, di cui però 1.632.605,16 è stato generato dai trasferimenti compensativi dallo Stato per i immobili inagibili anni 2015 e 2016. Invece la restante quota è pari a 323.997,69. Allora, tecnicamente tutto nell'avanzo è stato messo tutto nell'avanzo libero, perché comunque gli immobili inagibili sono entrati di parte corrente, quindi erano stati iscritti nella parte corrente ed erano già stati messi nei fondi di parte corrente. Poi comunque questi importi, come ci aveva chiesto la regione, saranno destinati a spese che comunque dovranno essere legate al sisma e che la regione non ci finanzierà. Però tecnicamente lo vedete, quindi l'avanzo insomma che si può diciamo l'avanzo libero in realtà su cui si può operare liberamente sono i 323.997,69. Abbiamo a pagina 19 riportato i risultati degli ultimi tre anni, quindi negli ultimi tre rendiconti, nel 2015 era pari a circa 2.009.000, nel 2016 pari a 2.602.000 euro, nel 2017 pari a 5.115.000. Allora teniamo conto appunto che il 2017 risente dell'incasso di immobili inagibili di 2.302.000, di cui finiti in avanzo diciamo quel 1.632.000. Poi abbiamo anche però quella parte che è andata a modificare le fonti degli anni precedenti, che alla fine ha generato comunque avanzo investimenti. Poi comunque l'avanzo è sempre molto alto, perché l'armonizzazione ci chiede di, non ci permette più l'armonizzazione contabile di conservare delle spese se comunque l'importo non è stato affidato, quindi non possiamo conservare degli impegni generici senza l'assegnazione. E questo, quindi, a volte ci troviamo ad avere l'entrata incassata, ma non possiamo conservare la spesa e pertanto l'avanzo aumenta, diventa quella parte lì, è avanzo comunque vincolato, però si vede che l'importo è abbastanza, cioè, gli importi diventano abbastanza alti. A pagina 20 abbiamo gli accertamenti di parte corrente, che vi leggo sulla tabellina 8 molto velocemente. Allora, nel 2016 le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa erano pari a circa 5.425, nel 2017 complessivamente sono rimasti, insomma, abbastanza vicini, 5.459.000 euro. I trasferimenti correnti sono passati da 2.691.000 del 2016 a 4.203.000 del 2017, le entrate extra tributarie 818.000 del 2016 e 881.000 del 2017. Complessivamente le entrate correnti sono passate da 8.935.000 del 2016 a 10.544.000 del 2017. Teniamo sempre conto che abbiamo i 2.302.000 di immobili inagibili. Abbiamo anche riportato due indici che sono l'autonomia impositiva e l'autonomia finanziaria del comune, che significano in particolare il primo quanto significavano adesso, insomma, comunque diciamo anche adesso in parte, quanto il comune è autonomo rispetto alle proprie entrate. E il primo indicatore, che è pari a 51,77 rispetto alle proprie entrate tributarie, il secondo indicatore rispetto sia alle entrate tributarie che alle entrate extratributarie. Quindi era un indicatore che aveva molta importanza gli anni passati, quando lo Stato ci trasferiva degli importi abbastanza rilevanti, che erano però iscritti al titolo secondo. Adesso il trasferimento importante dello Stato, che è il Fondo di Solidarietà Comunale, è iscritto comunque al titolo primo, però è comunque un importo che è per buona parte alimentato anche dai comuni con l'IMU. Quindi è in parte vero, ecco, diciamo, anche se noi a titolo primo abbiamo il Fondo di Solidarietà Comunale che ci viene trasferito dallo Stato, è in parte corretto che effettivamente sia iscritto tra le entrate tributarie, perché viene alimentato di fatto dalle entrate dei tributi dei cittadini del comune. Sì. Ecco. Poi a tabella 10 è riportato un dettaglio delle entrate tributarie, contributive e perequative, e quindi vediamo, leggo velocemente anche questo. L'IMU, che comprende, dopo la vedremo dopo, sia il gettito spontaneo che il recupero evasione, era pari a 2.344.000 nel 2016 ed è pari a 2.360.000 nel 2017. L'ICI, 7.000 euro, un importo ormai piccolissimo nel 2016 e 719 euro nel 2017. La TASI, 69.000 euro nel 2016 e 58.000 nel 2017. Qui si vede una differenza importante invece rispetto al 2015, quando era ancora presente la TASI sulla prima abitazione, che poi invece è stata abolita. Sotto, infatti, in questa tabella è stato scomposto il Fondo di Solidarietà Comunale in tre parti. E quindi il Fondo di Solidarietà Comunale, che in realtà incassiamo noi, per esempio nel 2017, è dato dalla somma dei 716.000 più i 356 più il 1.156. Sono i tre elementi che lo compongono, e i 716.000 euro sono il trasferimento compensativo che ci ha dato lo Stato a seguito dell'abolizione della TASI prima casa e delle altre fattispecie che si sono state cambiate, ridotte le aliquote, eccetera, sull'IMU. Quindi abbiamo appunto questo trasferimento compensativo. Quell'operazione lo Stato ce l'ha rimborsata, quindi non abbiamo avuto delle perdite, ecco, diciamo, dall'eliminazione della TASI prima casa e degli altri fattispecie IMU. Poi una quota dell'IMU alimenta il fondo di solidarietà comunale ed è pari per noi a 356.000 euro, quindi questi 356 in realtà è la nostra IMU. E poi invece il trasferimento che arriva dallo Stato, diciamo nettificato di queste due poste del fondo di solidarietà, è pari a 1.156. Teniamo sempre conto che l'IMU dei fabbricati categoria D, l'aliquota base, viene versata direttamente allo Stato, quindi noi non la vediamo nei nostri bilanci quella, quindi poi è comunque ricompresa in quel 1.156 che ci torna indietro. L'addizionale IRPEF è aumentata, ma solo per un diciamo meccanismo tecnico, perché potevamo comunque conservare un residuo abbastanza che corrisponde più o meno al 70% dell'IRPEF. Erano stati conservati dei residui più bassi gli anni passati, quindi per qualche anno possiamo tenerla più alta ed è uguale a quella del 2015. La TOSAP, sono terminati gli incassi sulla TOSAP cantieri, quindi abbiamo avuto degli anni pregressi, abbiamo avuto un importo di incasso più alto pari a 84.000 euro nel 2017 rispetto ai 53.000 del 2016. Posta di pubblicità 25.000 euro rispetto ai 27.000 del consuntivo 2016. I diritti di affissione 2812 2017 contro i 2997 del 2016, e alla fine abbiamo i due totali che abbiamo visto prima. Se avete qualche domanda fermatemi pure, io vado avanti. Allora, a pagina 22 vediamo l'IMU di competenza, il gettito spontaneo che passa da 1.700.000 la parte di competenza, quindi proprio IMU 2017, IMU dell'anno, è passata da 1.728.000 quella del 2016 a 1.759.000 quella del 2017. L'IMU che si incassa in modo spontaneo, ma comunque anche con ravvedimenti operosi, comunque, oppure quella che si incassa proprio all'inizio dell'anno successivo e quindi viene contabilizzata l'anno dopo, e aumenta, passa da 28.000 euro nel 2016 a 76.000 euro nel 2017.
Quindi maggiori entrate.
E quindi abbiamo delle maggiori entrate, esatto. Delle maggiori entrate sia rispetto al consuntivo 2016, e abbiamo avuto anche delle maggiori entrate rispetto all'assestato. Come si vede di fianco c'è anche l'assestato 2017. E anche rispetto a quello abbiamo avuto, insomma, soprattutto per le sopravvenienze, cioè l'IMU che viene dagli anni precedenti, un importo più alto. La TASI di competenza, abbiamo 33.612,56 nel 2016 e 34.767,36 nel 2017. Ovviamente la TASI ormai rimane un importo abbastanza basso, relativa agli ex rurali, in quanto appunto sulla prima casa è stata abolita. La TARI nel corso del 2017 si è continuata l'attività di recupero crediti insoluti, che ha portato un gettito recuperato il 31/12/2017 di complessivi euro 26.337,11. Diciamo che con l'inizio del 2018, poi con gli incassi ultimi del 2018, non abbiamo più residui di TARI a bilancio, quindi poi insomma con eventuali nuovi incassi potremo avere anche qualche sopravvenienza nell'anno in corso. Esatto. Il recupero evasione, a pagina 24, sono riportati tutti i vari importi che sono stati accertati nei vari anni, dal 2014 al 2017, con anche i relativi incassi. Gli incassi sono non riferiti all'anno, ma riferiti complessivamente all'incasso che c'è all'anno di emissione avviso, ma a quello che si è incassato in quel bilancio, diciamo. Quindi vediamo che nell'esercizio 2017, come l'ICI ormai non c'è più nulla, ovviamente si è incassato, perché si è incassato con riferimento agli anni passati, agli avvisi emessi gli anni precedenti. Nel 2017 per l'IMU invece si è avuto un'emissione di avvisi comunque abbastanza consistente, pari, anche se un po' inferiore a quello dell'anno precedente, quindi avvisi emessi per 524.000 circa euro, con un incasso complessivo di 278.000 euro. Abbiamo avuto anche un recupero anche nel 2017 della TASI per avvisi emessi pari a circa 22.000 euro e un incassato pari a 19.000 euro. Di fianco abbiamo di nuovo la tabellina che ci dà i residui per solo questo punto per le entrate tributarie, quindi il recupero, evasione, ICI, TASI, i residui che rimangono e il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi questo non ricomprende la parte di entrate extratributarie, dove abbiamo anche poi i cimiteri sostanzialmente. Pagina sempre 25, fondo di solidarietà comunale, questo è l'importo complessivo che è la somma di quei tre che abbiamo visto nella tabellina precedente, che vede una riduzione rispetto all'anno precedente di 118.000 euro.
Ti va un po' a compensare qua in 100.000 in meno e hai gli accertamenti di competenza dell'IMU.
Dell'IMU ho l'importo più alto.
Hai, no, 100, quasi 100.000 euro.
Sì, esatto.
Giusto tra l'IMU e il recupero tari.
Sì. E quindi ci compensa. E poi abbiamo anche un'altra cosa che compensa il fondo di solidarietà comunale. C'è stato comunque applicato il taglio che non era stato applicato negli anni precedenti in quanto enti terremotati della legge, dunque a pagina 27, era stata applicata la legge 190/2014, era stato sospeso il taglio che era stato fatto con la legge 190/2014 ai comuni che avevano subito il sisma del 2012. Dal 2017 c'è stata applicata con una percentuale e quindi il taglio era stato di 60.410,11 ed è ricompreso in quei 118.000 di taglio. Però poi abbiamo ricevuto, ed è iscritto all'interno dei trasferimenti, un trasferimento compensativo di pari importo che ci viene dato dall'anno 2000, questo importo pari a 60.410,11 è un contributo che è iscritto nel 2017 e viene confermato anche per il 2018 fino al 2020. Quindi la parte, diciamo, il taglio, la quota di taglio che era stata fatta per questa, diciamo, legge di bilancio nel 2017 è completamente compensata, sia sul 2017.
Dove la legge l'importo della compensazione?
È a pagina 20, a pagina 27, è la parte descrittiva. E poi si vede comunque dopo nelle tabelline che troviamo più avanti sui trasferimenti. A pagina 27, dopo la tabella in alto, che la tabella in alto, adesso io qua non mi sono soffermata, da comunque dati del Fondo di Solidarietà Comunale.
Qua ho visto.
Poi dà un dettaglio.
60.000 euro.
Esatto. Poi dà un dettaglio appunto degli importi compensativi che ci ha dato lo Stato, quei 716.000 euro, c'è la composizione nella paragrafo sotto la prima tabellina, pagina 27.
Quindi c'è una situazione positiva da questo punto di vista nelle entrate, no?
Sì, comunque,
cioè,
no, comunque, comunque una riduzione del fondo di solidarietà comunale.
Però scusa, questi
cioè comunque,
sono,
che sono circa
118.
Sono dentro i 118.
Cioè, questi 60
praticamente noi abbiamo 118. Meno 118 nelle entrate tributarie perequative, poi abbiamo più 60 nei trasferimenti.
Okay.
Quindi alla fine non abbiamo meno 118,
sì, okay,
ma abbiamo meno 58.
58, sì.
Questo meno 58 è dovuto invece al riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, non più in modo proporzionale, ma secondo le capacità fiscali e fabbisogni standard, per una percentuale più alta. Una percentuale più alta che è pari al 40% nel 2017, poi sarà pari al 45% nel 2018 e sempre di più negli anni successivi. Quindi questo per noi fino ad ora è stato sfavorevole, quindi ci ha comportato in realtà un taglio nei trasferimenti.
se penso come vengono calcolati quegli indicatori lì, mi viene male, ma sì, perché comunque è anche molto discrezionale,
sì,
l'ente,
sì,
cioè quello che ci va di... ma cioè,
insomma, cioè,
non lo so, vabbè, ma queste sono considerazioni,
sì, sono considerazioni
più politiche che...
siccome su questa nuova riparto che è già qualche anno che abbiamo sul fondo di solidarietà comunale, che per noi è svantaggioso.
Esatto.
È svantaggioso. Comunque, se volete poi approfondire, da pagina 25 a pagina 26 abbiamo il dettaglio di tutti i componenti del fondo di solidarietà comunale, che si trovano anche sul ministero.
In quel caso lì più hai sostieni dei costi e degli standard elevati, cioè il concetto che sta alla base è questo, che più hai degli standard elevati più,
sì, più devi,
ricevi più contributi,
sì, sì.
Quindi anche un comune, c'è, cioè forse un meccanismo che non va neanche tanto a premiare i comuni virtuosi,
no. E sì, lì è tutta la parte, dunque, vabbè, delle capacità fiscali, che comunque il comune non ha degli indici molto elevati, e poi dei fabbisogni standard, quello insomma soprattutto che a noi insomma colpisce.
Okay.
A pagina 28 abbiamo l'addizionale comunale IRPEF, che con un importo, diciamo, fisso a bilancio accertato per 696.960, poi con due tabelline che sono la tabella 20 e la tabella 21, abbastanza interessanti, dove si vede l'importo effettivamente incassato nell'anno, che sia di competenza che residuo. Quindi la tabella 20, a fronte di un accertato 2017 di 696.960, abbiamo incassato fra competenze e residuo 608.044. E poi, come dicevo, la tabella 21, abbiamo la base imponibile dei cittadini di Novi, pari appunto a 126.156.798, che genera un'imposta teorica per il comune di Novi di 630.783,99. Come vi dicevo, l'importo è più alto perché erano stati accertati importi più bassi negli anni passati.
E quindi c'era quella...
Cioè praticamente noi avremmo dovuto avere, allora, più o meno si incassa il 30% in competenza nell'anno, il 70% sui residui, quindi quando si chiude l'anno, l'esercizio, dovrebbe rimanere un residuo che corrisponde più o meno al 70% dell'imposta che il comune si aspetta.
Però tu devi accertare, devi...
Io ho potuto farlo perché io mi sono adeguata al penultimo al principio contabile, che mi permetteva di farlo adeguandomi al penultimo anno chiuso.
Quindi ti è arrivato un bonus del 70% di un anno?
No, non era proprio il 70%, perché
c'erano
dei residui, però abbiamo potuto.
Dovevi incassare una parte sui residui.
Nel 2017 e anche negli anni successivi abbiamo iscritto degli importi più alti per arrivare ad avere poi negli anni futuri un residuo sull'addizionale pari all'incirca al 70% dell'imposta dovuta. Comunque l'imposta è la base imponibile, uguale a quella del 2014, qualcosina in più, con un importo leggermente più alto, da 627.000 l'imposta teorica passa a 630.000, però più o meno. Qui abbiamo la imposta comunale sulla pubblicità e i diritti di affissione, pari a 27.000 nel 2016 e 25.000 nel 2017, pubblicità e importi abbastanza, insomma, bassi del diritto di affissione, che sono più o meno simili 2016-2017. Trasferimenti, a pagina 30 abbiamo una prima suddivisione dei trasferimenti tra amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese, istituzioni sociali private, che confrontati, e poi dopo già all'interno nella tabella 23 sono poi comunque già suddivise tra amministrazioni centrali, regioni, provincia, ASL, comune, unioni di comuni. Vediamo che trasferimenti da amministrazioni centrali nel 2016 avevamo 203.000 euro, nel 2017 2.539.000 euro, sempre dovuto all'IMU immobili inagibili. dalla regione, provincia, quasi tutta regione, per il sisma, 2.423.000 nel 2016 contro 1.554.000 che cala nel 2017. E poi altri importi che magari poi che tralascio. Abbiamo la tabellina, la tabella 24, che riporta i trasferimenti compensativi dallo Stato in immobili inagibili, ciò che era stato iscritto a bilancio nell'assestamento e ciò che è stato rimasto a consuntivo. L'entrata del 2017 non è stata pari, quella prevista, pari a 1.151.000, non è stata né accertata né impegnata, in quanto era un dato, noi avevamo solo un importo provvisorio comunicato dal Ministero. Questo importo provvisorio, che era 1.082.000, viene riconteggiato, in corso adesso il riconteggio, a seguito della certificazione che l'ente ha inviato all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione, che a sua volta ha inviato al Ministero, di quanti sono gli immobili inagibili al 1 gennaio 2017 e l'IMU immobile inagibile al 1 gennaio 2018. Noi l'abbiamo inviata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione entro il 28 febbraio e adesso il Ministero sta... insomma, non abbiamo ancora dei dati, insomma, supponiamo che la nostra certificazione potrebbe essere, insomma, un dato possibile, però non abbiamo ancora l'importo definitivo. A pagina tabella 25 abbiamo i trasferimenti da amministrazioni centrali, quindi sono stati proprio riportati tutti i vari trasferimenti che abbiamo iscritto nel nostro bilancio con il confronto con l'anno precedente. Abbiamo una differenza anche dovuta, perché qui sono anche riportati eventuali rimborsi per spese elettorali che avevamo nel 2016, invece abbiamo per un importo molto basso, che sono solo le spese postali che ci sono state riconosciute nel 2017, parlo della penultima riga, pare a 25.775.016 nel 2016 e 2.060 nel 2017. Questi sono trasferimenti compensativi che la maggior parte vengono, a parte i 60.410,11 di cui vi parlavo prima, che sono stati introdotti nel 2017, gli altri sono, è già qualche anno che si ripropongono più o meno dello stesso importo. Anche qui abbiamo un indicatore, che è la dipendenza dell'ente dai trasferimenti statali, che è pari a 24,08%. Praticamente sono i trasferimenti che arrivano dalle amministrazioni centrali fratto al denominatore abbiamo invece le entrate correnti. Ovviamente il 2017 è sfalsato sempre per l'IMU immobili inagibili, che li troviamo dappertutto perché hanno comunque contraddistinto questo bilancio. Poi la tabella 27 abbiamo riportato i trasferimenti correnti delle regioni per il sisma, che passano da 2.086.000 nel 2016 a 1.608.000 nel 2017. Lo stanziamento ovviamente era più alto, perché comunque essendo pari entrata pari spesa si tende sempre a tenere uno stanziamento sufficiente o comunque, insomma, un po' più ricco per non dover effettuare delle variazioni, poi comunque non si conoscono fino all'ultimo gli importi anche dei CAS. Abbiamo altri trasferimenti della regione dove si evidenzia una differenza rispetto al 2016 per gli idrocarburi, perché nel 2016 abbiamo avuto un importo abbastanza importante dalla regione, che erano gli idrocarburi 2012-2015. Nel 2017 questo importo non c'è stato trasferito perché viene gestito direttamente dalla regione a partire dal 2017. Poi abbiamo altri trasferimenti da enti pubblici, adesso magari vado un po' più veloce, quindi pagina 35, vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, dove abbiamo le entrate per i cimiteri, che passano da 227.000 del 2016 a 239.000 del 2017, fitti di telefonia mobile che nel 2017 sono un po' più alti, ma dovuto a modalità di pagamento anticipate negli anni o posticipate, quindi non c'è un reale incremento di questa entrata, ma sono solo i canoni che vengono magari pagati anticipatamente un anno, poi non vengono pagati gli anni, gli anni successivi, sì, e poi ripagati dopo gli anni.
Pagare ogni anno qualcosa di meno, mica anticipare qualcosa per
sì,
avere
sì, sì, mi ricordo.
La tendenza lì sta continuando.
Sì, anche perché sennò loro vanno dai privati.
Ah, ci lo dicono, se no.
È vero?
Sì, si fanno.
Poi abbiamo i fitti attivi degli immobili che sono un importo un po' più alto, diritti di segreteria che si sono ridotti, canoni reti gas e idrico, questa maggiore non è una maggiore entrata, ma è una diversa contabilizzazione dell'IVA. Anzi, c'è una riduzione del 4% del canone idrico che si riduce costantemente tutti gli anni, perché l'IVA è stata iscritta in parte corrente dal 2017, quando prima invece non lo era. Poi abbiamo pagina 36, dividendi AIMAG, che abbiamo incassato nel 2017 pari a 214.000, confrontati con quelli degli anni precedenti, 195.000 2016 e 150.000 2015. Tutta la parte che inizia pagina 37.
Sì, è stato un anno in cui AIMAG ha avuto la performance migliore in assoluto. Quindi sempre dimostrare l'importanza che ha.
Qualche notizia positiva?
No, sì. Direi che è stato il miglior bilancio nella storia di anni.
Poi da pagina 37 a pagina 41
i fondi,
tutto il fondo con
ci
tutti i vari conteggi
calcolati benissimo,
controllati, certo. Non ve li leggo, però
sono molto capace di controllare.
E spese corrente a pagina 42 abbiamo la tabella 36 dove sono riportati gli impegni, la previsione assestata, previsione iniziale, previsione assestata e gli impegni di parte corrente che si attestano a 7.170.000 circa, a cui si aggiunge un fondo pluriennale vincolato di spesa pari a 91.777, per un totale di spesa corrente comprensivo del fondo 7.261.000, con pagamenti per 6.002.000 euro. Poi abbiamo la parte, diciamo, sotto, che descrive un po' quali sono state le poste più importanti che hanno generato questa differenza rispetto alla previsione assestata, che sono i 113.000 euro del fondo crediti dubbi civilità, che non viene comunque mai impegnato, perché come vedete appunto la previsione assestata era 12.264.000, e quello che è stato invece realizzato e come impegnato 7.261.000. Poi abbiamo l'accantonamento in altri fondi che sono confluiti, una parte non è stata impegnata, che è l'IMU immobili dal GB 2017, gli altri 1.632.000 sono confluiti nell'avanzo, e eccetera, insomma. Quindi qua c'è, diciamo, una breve descrizione della differenza che abbiamo avuto, del perché abbiamo avuto questa differenza tra la previsione assestata e l'impegno. Una parte di questo ha generato avanzo, invece era corrispondente a minori entrate. Poi sono riportate nella tabella 37 le spese correnti per macro aggregato. Quindi vediamo i diversi macro aggregati che sono redditi da lavoro dipendente, 1.015.000 nel 2016, 970.000 nel 2017, imposte e tasse a carico dell'ente 114.000 nel 2016, 120.000 nel 2017, acquisto di beni e servizi 1.559, nel 2016 1.638, nel 2017, trasferimenti correnti 4.362.000 euro, nel 2016 4.323.000 nel 2017. Gli interessi passivi che nel 2017 rispetto al 2016 sono molto bassi, perché abbiamo sospeso il pagamento delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, quando invece nel 2016 avevamo pagato un decimo della rata del 2016 e quelli sospesi del 2012 che erano relativi a mutui scaduti. Rimborsi poste correttive delle entrate 54.000 nel 2016, 34.000 nel 2017, altre spese correnti 48.000 nel 2016, 75.000 nel 2017. L'impegnato si è ridotto e siamo passati da impegni 2016 7.245.000 a impegni lievemente, insomma, impegni 2017 7.170.000, una differenza di circa 75.000 euro. Poi abbiamo, diciamo, una parte descrittiva. Nella parte descrittiva si distinguono i trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine con la riduzione dei trasferimenti per il sisma. Infatti abbiamo una riduzione delle spese per trasferimenti correnti sisma 2012 per euro 245.000, di euro 1.511.000. Aumento dei trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine a copertura delle spese delle funzioni trasferite pari a 167.000 euro. E la quota complessiva dei trasferimenti all'Unione che trovate appunto all'interno dei trasferimenti sono pari a 2.501.000 euro nel 2017. Poi la tabella 38 descrive quali sono le spese relative al sisma nel 2017, che sono in particolare contributo ex cassa 1.401.000, contributo traslochi circa 47.000 euro, contributo smontaggio depositi arredi MAP 30.000 euro, fuoriuscita MAP 33.000 euro, spese funzionamento MAP 6.822.000 euro, rimborso fitti passivi immobili 65.000 euro, con una riduzione rispetto al consuntivo 2016 che era di 1.902.000, quando il consuntivo 2017 chiude 1.583.000 ovviamente. Qui abbiamo la parte del personale, dove abbiamo tabella 39 il rispetto del contenimento della spesa del personale, quindi l'importo del rendiconto 2018 rispetto alla media dei rendiconti 2011-2013 suddiviso tra le varie tipologie di intervento e che in cui viene anche riportata la quota del personale dell'Unione che fa riferimento al comune di Novi, se vedete, quindi la spesa del personale sia lorda che netta è comunque più elevata rispetto a quello che è solamente il personale di Novi, perché contiene anche una quota, il personale che ha l'Unione per la quota di riferimento del comune di Novi. Poi altre tabelline della dinamica del personale, quindi personale previsto in pianta organica, i dipendenti in servizio di ruolo, la consistenza della spesa di personale, la tabellina 41, che è praticamente solo la spesa di personale del comune, qui non c'è la parte dell'Unione.
E non ho ancora tantissimo.
Va bene, adesso vado veloce. Allora racconto solo le tabelle, cosa c'è?
Sì,
pagina 46, l'elenco. Pagina. Allora io.
Non so se potevi fare, cioè se posso chiedere qualche affondo, alcune cose che. Ma...
Va bene.
Un affondo sui residui.
Sì.
Sulla gestione dei residui, che comunque c'è la tabella.
È
a pagina 63. Oh, dimmi a Riccardo se.
Vai.
Ok.
Allora, visto che per i residui passivi i residui sono 1.100.000, ma giusto? Generati di competenza. titolo primo,
cioè i residui, allora,
di
titolo,
parte corrente.
Allora i residui passivi sono
corrente,
nel 2017 generati dalla competenza 1.167.569,42.
Cioè non so, perché a me sembra un valore alto, ma forse sono,
è un po' più alto
così
rispetto all'anno precedente, se lo dovresti vedere.
Non so, non so, perché questi questo trend sono,
allora,
indicano gli anni in cui si sono formati i residui, ma di competenza dell'anno.
Allora lo vedi? No, non è in realtà più alto. Se tu apri la tabella 56, sì, vedi il confronto con gli anni precedenti. Quindi
la di fianco.
La tabella, sì, pagina 62. Quindi si vede che nel 2016 i residui della competenza erano in realtà più alti, 1.469.
Ma da cosa si generano? Da NX?
Beh, queste sono praticamente le prestazioni, soprattutto anche le prestazioni effettuate dove non è ancora arrivata la fattura, che poi arriva entro il 28 febbraio dell'anno,
sì,
successivo, e quindi una buona parte di pagamenti,
sì, 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 sì,
viene effettuata comunque all'inizio dell'anno successivo. Quindi con a seguito dell'armonizzazione sono soprattutto questi, perché grandi altre cose non. Oppure possono essere, anche, per esempio, adesso tanto per dirti, qua dentro per esempio sono un po' più alti nel 2016, sicuramente perché erano stati pagati un po' meno l'Unione. Invece nel 2017 abbiamo saldato entro la fine dell'anno tutti gli acconti che ci avevano chiesto. Quindi questo,
i trasferimenti all'Unione li tieni a residuo, sì.
I trasferimenti all'Unione li tengo residuo, però lì ho comunque un residuo, perché l'Unione mi invia nell'anno in corso una percentuale che adesso non ricordo.
Beh, certo, tanto
dell'80,
te lo dice, anche l'Unione te lo comunica.
Mi chiede un acconto pari una percentuale, che non mi ricordo se l'80%, comunque una certa percentuale abbastanza alta. Entro l'anno tutti i comuni dovrebbero versare all'Unione questo importo, poi dopo il consuntivo l'Unione ci chiede di pagare il saldo, quindi comunque quelli rimangono,
sì,
per,
sì,
forza,
sì, sì.
Nel 2017 l'importo che è rimasto di questi, adesso non ce l'ho qui esattamente, non sono segnata, però sono, e comunque vi ricordo che è più basso rispetto al 2016, perché nel 2016 avevamo pagato qualcosina in meno come acconto, quindi sono soprattutto questi, insomma, i residui che sono rimasti. Il titolo secondo dovrebbe essere, dunque, invece il titolo
diminuito.
Secondo è diminuito anche, mm-hmm, il titolo secondo.
Sì, un po'.
Anche lì comunque sempre relativo a impegni,
sì, sì,
che comunque rimangono nell'anno perché sono esigibili, però le fatture non sono arrivate, oppure magari possono anche essere arrivate le fatture, però il pagamento non si è riuscito a farlo. Tra l'altro i pagamenti terminano intorno al 15 del mese di dicembre,
sì, sì,
perché poi il tesoriere dopo non accetta solo qualche pagamento straordinario, quindi a dicembre dobbiamo chiudere un po' prima di accettare, cioè non possiamo più dopo il 15 normalmente accettare le liquidazioni dai servizi, e quindi anche dovuto a questo, però hanno comunque diritto a rimanere.
Tempestività dei pagamenti, flash.
Tempestività dei pagamenti,
cioè,
siamo bravi.
Meno 12,
la pagina 65.
Ma meno 12,40 è...
Vuol dire che,
cioè,
rispetto,
tu paghi
a quello che io dovrei pagare, pago 12,40 giorni prima.
Ma, quindi invece che a 30 giorni, beh,
quindi
se
avessimo degli interessi in tesoreria non saremmo bravi. Ma visto che la tesoreria non ci paga interessi,
sì,
attivi, possiamo anche permetterci.
Giusto, tu dici, pagando rinuncio agli interessi.
Rinuncio agli interessi
della tesoreria, che
un tempo avevamo, invece adesso non abbiamo più.
Io arrivando qua ma non li ho trovati.
Un tempo avevamo, addirittura c'è stato un periodo che eravamo in tesoreria mista, quindi avevamo tutti i nostri fondi su banca Unicredit, ci pagava degli interessi abbastanza buoni, almeno Carpi, adesso parlo di Carpi, non so cosa riuscisse ad avere, però
Bene, poi... è aumentato notevolmente rispetto al consuntivo 2016, i tempi di pagamento. Siete bravissimi.
Sì, ci siamo impegnati.
Siete molto bravi. Cioè, perché so già dirlo, siete molto forti.
Grazie.
E poi il pareggio. Pareggio. Spiegarmi un po' il pareggio.
Sì, l'abbiamo rispettato. Allora, il pareggio abbiamo fatto una cessione di spazi a luglio di 2.800.000 euro entro il 15 luglio al patto nazionale. Quando siamo venuti a conoscenza dell'IMU immobili inagibili, degli importi che ci sarebbero stati dati, abbiamo fatto questa cessione di spazi anche abbastanza forte, insomma, tenendo conto anche che avremmo probabilmente potuto accettare anche il 2017. Però insomma, nonostante questa cessione, poi quindi una cessione di 2.800.000 e invece un beneficio di 500.000, perché nel 2016 avevamo fatto anche in quell'anno una cessione di 1.000.000 alla regione in quell'anno, quindi alla fine un saldo di 2.300.000 di cessione, diciamo. Nonostante questo, però, avendo comunque un avanzo abbastanza alto, abbiamo avuto una differenza positiva, un po' meno positiva rispetto a quello che era previsto nell'assestamento, ma comunque insomma, positiva lo stesso, di 757.000 euro. Ovviamente è molto difficile gestire questo importo, perché le ultime cessioni di spazi sono state proprio, l'ultima è stata proprio quella di luglio, e dopo non ce ne sono più state, quindi a luglio, uno inizi di luglio, addirittura prima dell'assestamento di bilancio, che comunque viene deliberato, l'ultima data utile è fine luglio, noi dobbiamo iniziare a fare delle valutazioni e fare delle proiezioni su quello che accadrà andare alla fine dell'anno e decidere se, anche rischiando a volte un po', se cedere o meno spazi, ecco. E in questo caso probabilmente col senno del poi se ne potevano cedere di più, però è ovviamente troppo presto per poterlo sapere.
È un tipo di fonte dove comunque non ci danno informazioni anche su quello che sarà nel prossimo anno, se ci sarà mai un altro anno ancora. Al momento arrivano sempre molto tardi queste informazioni, quindi probabilmente a luglio comunque non avevamo la capacità di avere delle certezze.
Certo. Certo, poi comunque è molto difficile con l'armonizzazione, perché prima dell'armonizzazione uno poteva comunque conservare in competenza gli accertamenti e gli impegni, e pertanto riusciva con l'ultimo assestamento anche a, cioè riusciva a muoversi meglio. Inoltre, adesso, una volta la cessione degli spazi, fino a, non mi ricordo se il 2016 o il 2015, terminava a ottobre, quindi fino a ottobre il comune poteva comunque muoversi. Oggi ci hanno bloccato in questo modo, quindi purtroppo alla fine si lasciano degli spazi allo Stato.
Sì. E questo... Quindi sono il risultato 757,
757,
no? Quindi di fatto tu potrai applicare...
No, questo 757 no? Sono... Io abbiamo rispettato il pareggio di bilancio,
perché
tu per 757, fine.
E qui sì, sono persi.
Esatto, sono spazi persi.
Quanti ne hai di spazi nell'anno 2018? Che non mi ricordo.
Nell'anno 2018 abbiamo 1.400.000 e più 500. 1.900.000.
Ok, 1.900.000.
I 500 che derivavano dal 2016 e 1.400.000 che deriva dal 2017.
Ne abbiamo applicati 600.000 nel 2017,
sì, 600.900 in avanzo presunto. No, aspetta, scusa.
No, l'avanzo totale che hai applicato vincolato libero
nel 2017?
Nel 2017.
790.
Quindi 600. 1.000.000, hai detto 1.000.000? No, e 9 hai nel
2018. Nel 2018
no.
No.
Se
tu,
dobbiamo
tu stai erando l'avanzo,
logica,
che posso
no?
Cioè, 1.000.000 sono gli spazi, poi sai che dopo il pareggio hai anche come elemento positivo il titolo quarto della spesa.
Sì,
e anche il fondo crediti
abbiamo...
esatto, e anche il fondo crediti di dubbia esigibilità che abbiamo iscritto bilancio, esatto, che è 100.000 euro, quindi abbiamo insomma, non oltre a questi spazi, anche proprio ciò che è il bilancio che ci genera
genera un miglioramento del...
però abbiamo più di 500.000 euro di avanzo presunto già applicato nel bilancio 2018.
Eri già partita preventivo con
567.425,09 che avanzo proveniente dal sisma.
Vabbè, però ce n'hai di margine da applicare, non credo che sia un problema questo per il bilancio di Novi, avere gli spazi per applicare eventualmente.
No, perché con questa cessione, insomma, abbiamo... Cioè, non è un problema, al momento non è un problema. Poi adesso faremo le valutazioni sul 2018.
Poi da qui ad applicarlo e utilizzare così tanti soldi, che siamo già a maggio, cioè anche fattivamente, cioè...
Sì, teniamo conto, sì, poi dopo dipende, perché magari avanzo vincolato può anche essere tutto applicato,
già,
perché per esempio avanzo che previene da donazioni possiamo anche, cioè se è relativo a spese che possono essere esigibili nell'anno, si può applicare, ecco, quindi poi dipende quanto vincolato, eccetera, quello disponibile per investimenti è quello che abbiamo visto, che sono appunto... 636 mila, quello di parte corrente sono i 323 più il 1.600.000, quello libero più il 1.632 di immunagibili più appunto tutto il vincolato che è da valutare, però sì, diciamo che ma quello lo dovresti però già vedere nel, se vai a vedere il prospetto del pareggio 2000 del bilancio 2018, erano già stati inseriti gli spazi di 1.900.000 in più, 1.400.500, quindi al momento siamo fermi ancora a quel prospetto lì, non abbiamo fatto nessuna variazione al bilancio, se non nulla che sarà da ratificare qui nel 26, ma è una variazione.
Ecco, la variazioncina lì, una compensazione di entrate e uscite.
E poi abbiamo dei nuovi parametri di deficitarietà strutturali che quest'anno abbiamo dovuto conteggiare sia i nuovi che i vecchi, e li rispettiamo tutti.
È una variazione che è arrivata, erano i documenti per il consiglio.
Sì, sono ma stati... anche pubblicati sul sito.
Sono un'entrata e uscita di pari importo.
Sì, praticamente è un'entrata del rimborso di personale che va a coprire una maggior spesa di personale e altre spese di manutenzione che erano state tolte per la neve sostanzialmente. Poi abbiamo gli enti, organismi, società partecipate, poi dell'appendice, conto economico, stato patrimoniale e gli indicatori. Gli indicatori sono stati valutati, conteggiati a consuntivo quelli della nuova amministrazione inseriti nel DUP 2018, quelli che ovviamente avevano un target nel 2017, non tutti avevano un target, e poi invece quelli dell'amministrazione uscente, tutti quelli che erano ancora attivi.
A consuntivo,
quindi a consuntivo sono stati tutti valorizzati. Poi abbiamo la parte investimenti che abbiamo saltato, però
ho visto che è un riepilogo. Poi quel prospetto lì era quello anche che quel prospetto quello lì
a pagina 56.
C'era anche nel preventivo il DUP simile.
Questo qui questo è maggiormente dettagliato, ecco, questo magari posso solo spiegarvelo un attimo,
sì,
perché questo è un po'... Sì, cioè sono prospetti simili, ma...
Perché ha fatto tutti i passaggi...
Questo è nuovo, come consuntivo, non è stato riportato in nessuna... L'aspetto, diciamo, è simile. Però qui abbiamo, per ogni intervento... Questi sono tutti gli interventi scritti nella parte investimenti del bilancio.
Okay.
Con l'importo, abbiamo la colonna della descrizione quali sono le fonti di finanziamento.
Okay.
Quindi gli importi suddivisi appunto per fonti di finanziamento, l'importo assestato, il consuntivo impegnato significa ciò che è rimasto iscritto e impegnato negli impegni del titolo secondo della spesa. Invece nella terza colonna, quella chiamata consuntivo 2017 riaccertato 2018, e nella quinta colonna con gli importi consuntivo 2017 riaccertato 2019, abbiamo gli importi che troviamo nell'FPV spesa del titolo secondo. Il totale di questi,
cioè scusa, reimputato è quello del, sono quelli che andati in
con reimputato TV. Sono allora le colonne dove c'è scritto reimputato consuntivo 2017, reimputato 2018, sì. Consuntivo 2017, reimputato 2019. Se volete magari guardiamo i totali, che vi dico così, totali diciamo prima,
ah,
sono
sì, hai
quella
ragione, così.
Allora diciamo che l'ultima colonna 63.411, sì. Più la terz'ultima colonna 1.861, sì. Che fa il 1.925, sono gli interventi che sono stati cancellati dal bilancio 2017, quindi impegni cancellati e riscritti nel bilancio 2018 1.861, nel bilancio 2019 63.000 euro,
ok,
ed è stata iscritta anche la relativa entrata di pari importo,
ok, questi reimputati per esigibilità,
io proprio li ho, sono stati chiamati reimputati perché saranno esigibili nel 2018 2019. Questo ci ha consentito di non conservare dei residui altissimi a bilancio 2017, altrimenti dovevamo portare avanti gli impegni e conservare invece dei residui, proprio residuo in entrata molto alti. Questo ci ha permesso di evitare questa cosa. Invece, la colonna, allora, la colonna di...
Beh, è anche più corretto.
È anche più corretto, è anche più corretto dal punto di vista dell'armonizzazione contabile dei principi. Un po' più complicato da fare, perché
dopo
alcune entrate le ho dovute dividere, abbiamo dovuto dividere
perché dopo
riaccertamento
si
pezzettini.
Divide in due una parte, quella perché prima alcune... non si faceva solo quella dell'FPV,
gli anni passati avevamo fatto solo l'FPV perché non avevamo l'esatta corrispondenza e poi anche il programma ci dava qualche difficoltà in più ad attivare questa modalità. Quest'anno quel programma, insomma, il programma ci ha consentito di farlo. E, dopo ovviamente abbiamo dovuto spezzare, per esempio, se un intervento rimaneva, non so, la spesa era stata eseguita per, non so, 10.000 euro e l'entrata non era stata incassata, per forza ho dovuto lasciare 10.000 euro sul 2017 di entrata. E la differenza riportarla, quindi abbiamo dovuto spezzettare. Però alla fine comunque dal punto di vista contabile è più corretto.
Invece
le colonne, quella che ci dà un totale di 675.000 euro
e i 24.000
euro, che dà un totale di 699.000, che è la riga sotto in azzurro,
sono
praticamente l'FPV di parte e del titolo secondo di parte investimenti, che trovate nei vari prospetti, anche guardando l'allegato A, lo trovate guardando il totale del titolo secondo FPV spesa, il totale è questo qua. Okay. Invece 2.521 sono proprio gli impegni che sono rimasti al titolo secondo, quindi le spese esigibili, gli interventi che sono stati effettuati, che sono stati esigibili, sono diventati esigibili nel 2017. Di questi una parte, 485.000 euro, derivava dagli anni passati. Quindi in questo prospetto
è riportato, questo è il consuntivo.
Quindi in questo prospetto sono riportati nel dettaglio gli interventi iscritti nel 2017. Gli interventi invece degli anni passati sono tutti raggruppati in un'unica riga, in fondo, perché erano già stati poi descritti gli anni precedenti.
Quindi 2025 sono gli impegni di, il consuntivo del,
quindi,
cioè sono gli impegni del titolo secondo.
E sono gli impegni del titolo secondo. Okay. Se andate a vedere,
cioè, è quello del prospetto del bilancio.
Andiamo a vedere alla pagina. La pagina è quella del riassuntivo, ecco qua, il riassuntivo, quello che era aperto, 2.521.316,62.
Okay. Chiaro.
Mani Mauro. E questo è l'FPV.
Della titolo secondo.
Quindi sostanzialmente cosa si può dire? Che a fronte di 9.620.000, quello che è rimasto è 2.521.000 più 699.000 più in qualche modo 1.925.000. Anche se 1.925.000 nel bilancio non si vede più da nessuna parte.
Ok. molto chiara, bella questa tabella qui.
Grazie.
Avrei fatto anche fatica a ricostruirla, no?
Ma alla fine queste tabelle sono comunque uno strumento di lavoro, quindi poi è uno strumento di lavoro e si mette anche a disposizione nel rendiconto, così è tutto più chiaro. Ci sono le fonti di finanziamento nelle tabelle precedenti, a pagina 52, e praticamente come sono stati finanziati gli investimenti. Adesso se volete ve la leggo, altrimenti
io devo scappare, mi dispiace.
Altre cose, direi che c'è abbiamo l'indebitamento che sapete tutto, il limite del DL78 che si rispetta, ma sì, altre cose importanti. È abbastanza interessante, giusto così, la tabella pagina 47, l'utilizzo del risultato di amministrazione e dei prelievi del fondo di riserva. Che
formalizza solo la figura.
Sì, chiudiamo la commissione alle ore 20:39.